Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e Salvatore. Ora, noi sappiamo che in seno al popolo ebraico, ossia in seno agli israeliti o ebrei o giudei, si possono usare, diciamo, questi termini tranquillamente per indicare i discendenti di Abramo, secondo la carne, noi sappiamo che c'è un residuo eletto costituito da ebrei che credono che Gesù è il Messia o Cristo e costoro sono nostri fratelli in Cristo Gesù. Ciò che ci unisce a loro, perché noi siamo gentili di nascita, quindi non siamo ebrei di nascita, è la fede nel Signore Gesù Cristo. Allora, siccome che loro credono che Gesù è il Messia, naturalmente noi li riconosciamo come nostri fratelli. Ma in seno agli israeliti, la maggior parte di loro rifiutano di credere che Gesù di Nazaret è il Messia. Che cosa dicono allora costoro di Gesù? Dicono che era un impostore, dicono che era un falso messia. Maimonide, che forse a molti non dice niente, ma che è stato un filosofo ebreo molto famoso, che visse secoli fa, definì proprio Gesù un impostore ed un falso messia. E Maimonide ancora oggi viene considerato, diciamo, un grande ebreo, un importante ebreo, e i suoi scritti ancora oggi sono molto seguiti da tantissimi ebrei. E allora la domanda sorge spontanea, o meglio, sorgono spontanee alcune domande. Gli ebrei che appunto parlano in questi termini, ossia che negano che Gesù è il Messia, perché lo definiscono un impostore, un falso messia. Sono benedetti col credente Abramo, come lo siamo noi gentili in Cristo Gesù? Sono figlioli di Dio, come lo siamo noi gentili in Cristo Gesù? Hanno la remissione dei peccati, come l'abbiamo noi gentili in Cristo Gesù? Hanno la vita eterna come l'abbiamo noi che siamo in Cristo Gesù. Perché queste domande, a cui adesso naturalmente darò la risposta secondo quello che dice la Sacra Scrittura? Perché c'è una frangia di sedicenti evangelici che si definiscono sionisti, che sostengono che anche gli ebrei che non credono che Gesù è il Messia sono nostri fratelli. Per cui anche loro sono salvati. Com'è possibile tutto ciò? Vi ricordo a tale proposito che la Chiesa Cattolica Romana, diciamo, si è aperta all'ebraismo. Si è aperta all'ebraismo, al dialogo, diciamo, con gli ebrei a partire dal Concilio Vaticano II, che poi fu un concilio indetto diciamo, dalla massoneria, perché chi lo indisse, Giovanni XXIII, era un massone. E poi c'erano diversi cardinali massoni, vescovi massoni, insomma, fu un concilio massonico, sostanzialmente. E con quel concilio La Chiesa Cattolica Romana si aprì al dialogo con gli ebrei, che peraltro aveva perseguitato per secoli. Vi ricordo che la Chiesa Cattolica Romana li ha perseguitati agli ebrei. E infatti questo gli ebrei lo sanno e lo ricordano, diciamo, sovente. Naturalmente noi siamo contrari a perseguitare gli ebrei increduli, come naturalmente a perseguitare qualsiasi incredulo. Gli increduli non vanno perseguitati, vanno evangelizzati e bisogna pregare per loro. Ma allora, con questo, vi stavo dicendo, con questo concilio, gli ebrei, diciamo, non credenti, sono stati definiti fratelli maggiori. Beh, la Chiesa Cattolica Romana li chiama fratelli maggiori. È come se loro fossero figlioli di Dio, no? I cattolici romani, quando loro sono idolatri. Ma comunque, dato che loro si ritengono cristiani, i mariani, che cristiani non sono, e allora si sono messi a definire gli ebrei i fratelli maggiori. Allora, effettivamente sono fratelli con i mariani, ma appunto, ma diciamo non membri della famiglia, non membri della famiglia di Dio. Ma allora, dato che la Chiesa Cattolica Romana fa sempre da apripista, perché la massoneria, dovete sapere, usa la Chiesa Cattolica Romana, diciamo, per fare da apripista. Apripista per il dialogo ecumenico, per il dialogo interreligioso, perché sa che poi a ruota seguiranno tante chiese protestanti. E difatti è avvenuto così. È avvenuto così. E sta avvenendo così. E allora, dato che la Chiesa Cattolica Romana li ha definiti gli ebrei che non credono nel Signore Gesù, fratelli maggiori, che questo sostanzialmente è quello che adesso pensano anche tanti evangelici. No, ma sono nostri fratelli gli ebrei, anche quelli che non credono che Gesù è il Messia. Quindi si salvano anche loro. E come fanno a salvarsi? In virtù dell'osservanza della legge di Mosè. D'altronde loro dicono: allora, per quale ragione Dio gli ha dato la legge al popolo di Israele? Quindi loro si salvano, hanno la loro via di salvezza, che è l'osservanza della legge di Mosè. Quindi loro vengono salvati per opere, senza la fede nel Signore Gesù Cristo. Guardate che questo è piuttosto diffuso adesso in ambito evangelico, perché il cosiddetto sionismo cristiano porta a questo. E difatti i cosiddetti sionisti evangelici non evangelizzano gli ebrei, non li esortano a ravvedersi, non li esortano a credere nell'Evangelo, non gli dicono quello che gli devono dire, a differenza di quello che facevano gli apostoli. Quindi la risposta a queste domande è fondamentale darla per turare la bocca appunto a questi evangelici sionisti, che mandano in cielo persino gli ebrei increduli. Allora, rispondiamo con la Sacra Scrittura. Così è quando, diciamo, vi troverete davanti qualcuno di questi sionisti, gli turerete la bocca. Gliela dovete turare. Allora, sono benedetti col credente Abramo gli ebrei che dicono che Gesù era un impostore, un falso messia? No, nella maniera più assoluta. Sono discendenti di Abramo, ma non sono benedetti col credente Abramo. Cioè non hanno la benedizione che ebbe Abramo. Allora, ascoltate che cosa dice l'Apostolo Paolo, che vi ricordo era ebreo di nascita, Era ebreo di nascita. L'Apostolo Paolo era della tribù di Beniamino. Lui si definì ebreo d'ebrei, e lui era figlio di farisei. Infatti, lui era, secondo la carne, fariseo. Pensate, era appartenuto alla setta più rigida della religione ebraica o del giudaismo. Ascoltate che cosa dice il nostro caro fratello Paolo ai santi della Galazia. Capitolo 3, dice Paolo, capitolo 3, dal versetto 6. Siccome Abramo credette a Dio e ciò gli fu messo in conto di giustizia, Riconoscete anche voi che coloro i quali hanno la fede sono figlioli d'Abramo. E la scrittura, prevedendo che Dio giustificherebbe i gentili per la fede, preannunciò ad Abramo questa buona novella: in te saranno benedette tutte le genti, talché coloro che hanno la fede sono benedetti col credente Abramo, poiché tutti coloro che si basano sulle opere della legge sono sotto maledizione, poiché è scritto: maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Orché nessuno sia giustificato per la legge dinanzi a Dio, è manifesto, perché il giusto vivrà per fede. Ma la legge non si basa sulla fede, anzi, essa dice: chi avrà messo in pratica queste cose vivrà per via di esse. Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi, poiché sta scritto: maledetto chiunque è appeso al legno, affinché la benedizione d'Abramo venisse sui gentili in Cristo Gesù, affinché ricevessimo per mezzo della fede lo Spirito promesso. Dunque, voi sapete che l'Apostolo Paolo scrisse questa epistola ai Galati che erano rimasti ammaliati, e lui infatti li chiamò insensati. Perché? Perché praticamente alcuni si erano insinuati in mezzo alle chiese della Galazia insegnando che per essere giustificati bisognava osservare la legge di Mosè. Quindi l'Apostolo Paolo scrisse una lettera, diciamo, di riprensione, ma anche una lettera confutatoria, perché in questa lettera viene appunto confutata questa, diciamo, questa eresia distruttiva che fa scadere, che facendo rinunziare a Cristo, fa scadere dalla grazia. E gli ha scritto tante cose. E qui perché l'Apostolo Paolo ha parlato in questi termini? Perché i Galati venivano incitati a basarsi sulle opere della legge per essere giustificati. Loro che avevano creduto nell'Evangelo, erano, diciamo, tentati a tornare all'osservanza della legge di Mosè per ottenere la giustificazione. E allora l'Apostolo Paolo gli ricorda Abramo. Patriarca Abramo, che è padre di noi tutti, che gli ricorda appunto che è scritto: Abramo credette a Dio, cioè gli fu messo in conto di giustizia. Che cosa significa questo? Che Abramo fu giustificato per fede e non per opere, non per la circoncisione nella carne che lui ricevette poi in seguito. No, lui, Abramo, fu giustificato per fede, credette a Dio, e cioè gli fu messo in conto di giustizia. Che cosa gli fu messo in conto di giustizia? La sua fede. Sì, fratelli. La sua fede. Allora dice Paolo: dato che è scritto, Abramo credette a Dio, cioè gli fu messo in conto di giustizia, riconoscete anche voi che coloro i quali hanno la fede sono figlioli d'Abramo. È già proprio così, perché lui è padre di tutti coloro che hanno la fede. La fede in chi? La fede nel figliolo di Dio che è Gesù Cristo. Fede che non hanno gli ebrei disubbidienti, gli ebrei increduli. Allora il Dio prevedendo, cosa dice Paolo? Che la scrittura prevedendo che Dio giustificherebbe i gentili per la fede, preannunziò ad Abramo questa buona novella: in te saranno benedette tutte le genti. Allora, la benedizione d'Abramo è venuta su di noi gentili in virtù della fede, perché noi abbiamo creduto che Gesù è il Cristo. Ecco perché la benedizione d'Abramo è venuta su di noi. Perché Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, essendo divenuto maledizione per noi. Allora esiste quindi la maledizione della legge. E su chi è la maledizione della legge? Su tutti coloro che si basano sulle opere della legge per essere giustificati. Perché dice la legge: maledetto chiunque non persevera in tutte le cose scritte nel libro della legge per metterle in pratica. Quindi, gli ebrei che cosa fanno? Gli ebrei, naturalmente, si sforzano di essere giustificati per le opere della legge, ma sono sotto maledizione. La legge stessa, la loro legge, lo dice questo, che loro sono sotto maledizione. Queste cose vanno dette con chiarezza. sono sotto maledizione. Allora, Cristo ci ha riscattati dalla maledizione della legge, perché è diventato maledizione per noi. Infatti, lui è stato appeso al legno della croce e la legge dice: maledetto chiunque è appeso al legno. Allora, Gesù diventò maledizione per noi affinché la benedizione d'Abramo venisse su di noi gentili in Cristo Gesù. Siamo benedetti col credente Abramo perché? Perché i nostri peccati ci sono stati rimessi. Beati quelli le cui iniquità sono perdonate e i cui peccati sono coperti. Beato l'uomo al quale il Signore non imputa il peccato. Ora, questa beatitudine è la beatitudine dell'uomo al quale Dio imputa la giustizia senza opere. E anche Abramo, benché queste parole siano state scritte dopo molto tempo che Abramo credette, anche Abramo ricevette questa beatitudine, perché lui credette in Dio e Dio gli imputò la giustizia senza opere. Abramo. Allora, Abramo quindi fu benedetto da Dio. Allora, chi sono ora coloro che sono benedetti con il credente Abramo? Sono coloro che hanno la fede d'Abramo. E coloro che hanno la fede d'Abramo sono tutti coloro che credono che Gesù di Nazareth è il Cristo o Messia, a prescindere che siano ebrei o gentili. Allora, per quanto riguarda gli ebrei, dunque, loro, non credendo che Gesù è il Messia, non hanno questa beatitudine, non hanno la benedizione d'Abramo, perché sono sotto maledizione, perché appunto loro si basano sulle opere della legge per essere giustificati. Loro cercano di stabilire la loro propria giustizia ignorando la giustizia di Dio. La giustizia di Dio è quella che appunto si basa sulla fede e che è rivelata da fede a fede nell'Evangelo. Secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Sì, nell'Evangelo è rivelata la giustizia di Dio che si basa sulla fede. Dunque, vedete, fratelli, la scrittura è chiara. Coloro che hanno la fede sono benedetti col credente Abramo. E coloro che non hanno la fede non sono benedetti col credente Abramo. È semplice la cosa. Eppure ci sono tanti che appunto non sanno queste cose. Non le sanno. Le ignorano. E allora, naturalmente, io ci tengo a farle sapere a coloro che non le conoscono. Dunque, l'uomo è giustificato non per le opere della legge, ma è giustificato per la fede in Gesù Cristo. Infatti è scritto: il giusto vivrà per fede. Dunque, è di fondamentale importanza sapere queste cose per dire con ogni franchezza che tutti quegli ebrei che rifiutano di credere che Gesù è il Messia non hanno la benedizione d'Abramo. Quindi ascoltatemi, quando sentite dire che Israele è un popolo benedetto da Dio, guardate che state sentendo una menzogna, perché non è vero. È come dire che gli ebrei che dicono che Gesù è un impostore, un falso messia, sono benedetti da Dio. Ma vi rendete conto di quello che viene detto da molti pulpiti, appunto evangelici? È gravissimo. Questo significa che costoro fanno Dio bugiardo. Perché la scrittura dice che gli ebrei, che si basano sulle opere della legge, sono sotto maledizione. Quindi qualcuno dirà: ma allora dobbiamo dire che sono maledetti? Eh sì, dobbiamo dirlo, perché lo dice la scrittura. Ma sono maledetti perché lo dice la legge di Mosè. Non è che sono maledetti perché lo dico io. Perché lo dice Dio, capite? Vi faccio un altro esempio. Quando la scrittura dice che il popolo di Israele è un popolo di collo duro, cioè, ma queste cose le dico io? Io le dico perché sono scritte. È Dio che dice che Israele è un popolo di collo duro, però non si può dire questo. Non si può dire perché se no c'è la persecuzione. C'è la persecuzione da parte degli ebrei. Siccome molti non vogliono essere perseguitati da parte degli ebrei secondo la carne, ecco che appunto tacciono, e anche se leggono che Dio ha detto queste cose di Israele, non lo dicono, perché devono dire che il popolo di Israele è un popolo benedetto da Dio. Ma come si fa a dire questo? Ma come si fa a dire questo? Vi faccio degli esempi. Caiafa, il sommo sacerdote Caiafa, era benedetto da Dio? E ditemelo voi sionisti, ditemelo. Rispondete a questa domanda. Caiafa era benedetto da Dio? A me non risulta. Quelli che condannarono a morte Gesù, i membri del Sinedrio, quando dissero il reo di morte, erano benedetti da Dio? Gli ebrei che cercarono di lapidare Gesù più di una volta, erano benedetti da Dio? Ditemi, rispondetemi. Sono domande molto, è una domanda molto semplice. Una domanda molto semplice. Quelli, gli ebrei che dicevano, a Gesù, di Gesù che era uno che traviava la moltitudine. Gli ebrei che dicevano di Gesù che era un mangione, un beone, un amico dei pubblicani e dei peccatori. Gli ebrei che dicevano di Gesù che era un peccatore perché violava il sabato, ditemi, erano benedetti da Dio col credente Abramo? La risposta è no, non erano benedetti. Ma quegli ebrei a cui Gesù disse voi siete progenie del diavolo, che il vostro padre volete fare desiderare il padre vostro, erano benedetti da Dio? Ditemi. La risposta è sempre la stessa, no. Quindi, fratelli del Signore, sappiate che gli ebrei che rifiutano di credere che Gesù è il Messia o Cristo non sono benedetti con il credente Abramo, non hanno la benedizione d'Abramo. Quindi, queste cose è bene che anche voi le proclamiate. Altra domanda, sono figlioli di Dio? Non sono figlioli di Dio. Ascoltate. Che cosa sono allora? Qualcuno dirà. Adesso vi faccio rispondere dal nostro caro fratello Paolo, ebreo di nascita, ricordatevelo, che lui, quando era sotto il giudaismo, perseguitava tutto potere la Chiesa, perseguitò a morte la via. La perseguitò a morte. Andava per le sinagoghe, afferrava i discepoli di Gesù e gli ebrei che avevano creduto che Gesù era il Messia, li prendeva, li buttava in prigione. Quando erano messi a morte, dava il suo voto favorevole. Stiamo parlando veramente di un persecutore feroce della Chiesa, dell'Iddio vivente, è vero. Adesso vi faccio rispondere dall'Apostolo Paolo. E voi pure avvivificati, Paolo ai Santi di Efeso, capitolo 2. Dal versetto 1, e voi pure vivificati, voi che eravate morti nei vostri falli, nei vostri peccati, ai quali un tempo vi abbandonaste seguendo l'andazzo di questo mondo, seguendo il principe della potestà dell'aria, di quello spirito che opera al presente negli uomini ribelli, nel numero dei quali noi tutti, pur immersi nelle nostre concupiscenze carnali, siamo vissuti altra volta ubbidendo alle voglie della carne e dei pensieri. Ed eravamo per natura figlioli di ira come gli altri. Ecco la risposta. L'Apostolo Paolo praticamente dice che quando lui era sotto il giudaismo, e lui, guardate che quanto alla giustizia che era nella legge, era irreprensibile, lui era fariseo, ebbene che cosa ha detto? Eravamo, quindi si è incluso, eravamo per natura figlioli di ira come gli altri, quindi Saulo da Tarso non era un figliolo di Dio quando perseguitava i discepoli di Gesù Cristo, quando evidentemente diceva che Gesù era un impostore, un falso messia per forza. Lui negava che a quel tempo lui negava che Gesù era il messia. Avete capito che cosa ha detto? Ma ci credete o non ci credete in quello che dice l'Apostolo Paolo? Io ci credo. Quindi lui dice praticamente che era un figliolo di Ira, Saulo Tarso, quando era sotto il giudaismo, quando era, diciamo, nel giudaismo, quando andava in sinagoga a leggere la legge, i profeti, quando andava in sinagoga a pregare, quando faceva le opere buone, perché Saulo da Tarso faceva opere buone, le opere della legge. Saulo da Tarso, sì, perché lui, certo, perseguitava a morte diciamo, i credenti in Cristo Gesù, gli ebrei che avevano creduto in Cristo Gesù nell'Evangelo, però lui naturalmente da ebreo si atteneva, no? Si atteneva alle usanze ebraiche, quindi andava in sinagoga e così via. Che cosa ha detto? Eravamo per natura figlioli di Ira, ma guarda che cosa ha detto Paolo da Tarso. Ha detto praticamente che prima di credere che Gesù era il Messia, era un figliolo di Ira. Figliolo di Ira. Eh sì, perché l'ira di Dio era sopra di lui. Sì, proprio così. L'ira di Dio era su Saulo da Tarso, come lo è su tutti gli ebrei, anche gentili naturalmente, che rifiutano di credere che Gesù è il Messia. Ma vi siete ricordati che cosa lui disse? Prima ero un bestemmiatore, un persecutore, un oltraggiatore. Quindi gli ebrei sono, gli ebrei che rifiutano di credere che Gesù è il Messia, sono nella stessa condizione in cui era Saulo da Tarso. Era sotto il peccato, Saulo da Tarso. Era un figliolo d'ira. E quindi l'ira di Dio è sopra di loro. L'Apostolo Paolo si è definito il primo dei peccatori che Cristo Gesù è venuto nel mondo a salvare. Certo, questa parola è degna di essere pienamente accettata, che Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, dei quali io sono il primo. Avete capito quindi che cosa era Saulo da Tarso? Era un peccatore, come eravamo tutti noi. Era un peccatore, un ebreo che naturalmente era sotto il peccato, persecutore, bestemmiatore. Ma lui fece tutte queste cose nella sua incredulità. Attenzione, molto importante questo. Ascoltate, dice, ma misericordia mi è stata fatta perché lo feci ignorantemente nella mia incredulità. Quindi lui riconosce che era incredulo. Era incredulo a quel tempo, è certo che era incredulo. Quindi gli ebrei increduli sono figlioli di Ira, non sono figlioli di Dio. Perché figlioli di Dio si diventa credendo nel nome del figliolo di Dio. Che cosa c'è scritto in Giovanni? Queste cose le ha scritte Giovanni, anche lui ebreo di nascita, uno degli apostoli, dei dodici. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto, ma tutti quelli che l'hanno ricevuto gli ha dato il diritto l'autorità, la potestà di diventare figlioli di Dio, a quelli cioè che credono nel suo nome, i quali non sono nati da sangue, né da volontà di carne, né da volontà d'uomo, ma sono nati da Dio. Ascoltatemi, ma qui non c'è scritto che quelli che non l'hanno ricevuto, a quelli che non l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figlio di Dio, qui c'è scritto a quelli che l'hanno ricevuto e gli ha dato il diritto di diventare figlio di Dio. Quindi agli ebrei che hanno rigettato e che rigettano Gesù Cristo, il Figlio di Dio, non gli ha dato il diritto di diventare figlioli di Dio, non sono figlioli di Dio. Capite, fratelli nel Signore? Ma certo che lo capite, perché Dio vi ha dato intendimento. È venuto in casa sua e i suoi non l'hanno ricevuto. Ma a tutti quelli che l'hanno ricevuto gli ha dato il diritto di diventare figlio di Dio. Essi sono coloro che credono nel figliolo di Dio e quindi che credono che Gesù è il Messia. Sono nati quindi da Dio. E allora, fratelli, gli ebrei che non l'hanno ricevuto e che ancora oggi ci sono la maggior parte, sono milioni! Sono milioni gli ebrei che non hanno ricevuto Gesù Cristo. Essi non sono figlioli di Dio. Sono figlioli di ira, come lo era Saulo da Tarso quando era nel giudaismo. Altronde, che cosa dice Paolo ai santi? Ai santi della Galazia gli dice queste parole. Dice: la legge è stata il nostro pedagogo per condurci a Cristo, affinché fossimo giustificati per fede, ma ora che la fede è venuta, noi non siamo più sotto pedagogo, perché siete tutti figlioli di Dio per la fede in Cristo Gesù. Ecco, vedete? Per la fede in Cristo siamo figlioli di Dio. Quindi gli ebrei che non hanno la fede in Cristo Gesù non sono figlioli di Dio, ma sono figlioli di Dio. Quindi è evidente questo, alla luce delle sacre scritture. Non si possono dunque chiamare fratelli. Non si possono mica chiamare fratelli in Cristo gli ebrei che non credono. Come non si possono chiamare fratelli in Cristo i gentili che non credono. Non sono nostri fratelli. Né minori né maggiori. Per così dire. Non sono nostri fratelli. Perché non sono figli di Dio. Voi sapete però che c'è l'eresia che dice siamo tutti figlioli di Dio. Anche tanti ebrei lo sostengono, questo, il principio della fratellanza universale. Ormai è sempre più diffuso anche in ambito evangelico, ma la verità è che i figlioli di Dio sono solamente coloro che credono nel nome del figliolo di Dio. Allora, veniamo adesso all'altra domanda. Gli ebrei che non credono che Gesù è il Messia hanno la remissione dei peccati? No, non hanno la remissione dei peccati. Loro naturalmente cercano di guadagnarsi la remissione dei peccati, soprattutto il giorno dello Yom Kippur, cioè il giorno dell'espiazione, perché hanno tutto un giorno particolare, è il giorno più sacro che esista nel giudaismo. Benché non ci sia più il Tempio a Gerusalemme, che voi sapete è stato distrutto nell'anno 70 d.C. Dalle legioni romane, capeggiate dal generale Tito, loro comunque a quel giorno, perché sapete che nel giorno dello Yom Kippur chiaramente c'era tutto un rituale che veniva osservato nel Tempio, benché oggi non ci sia più il Tempio, loro comunque al giorno dell'espiazione, al giorno dello Yom Kippur, ci tengono veramente tantissimo. E in quel giorno naturalmente loro si presentano a Dio, almeno quelli che sono, diciamo, comunque sia, che si attengono alla Torah o alla tradizione, perché ci sono tanti ebrei a cui non gli interessa proprio niente di tutto questo. Naturalmente per ottenere diciamo a modo loro il perdono dei peccati, ma questo perdono dei peccati non gli è concesso perché la remissione dei peccati è concessa da Dio, dall'Iddio di Israele, dall'Iddio d'Abramo, di Isacco e di Giacobbe. È concesso il perdono a coloro che credono che Gesù di Nazareth è il Messia o Cristo. Cosa disse l'apostolo Pietro, che era ebreo di nascita, anche lui come Paolo e Giovanni? Che cosa disse l'apostolo Pietro quando andò a predicare l'Evangelo a casa di Cornelio? Di lui attestano, cioè di Gesù Cristo, attestano tutti i profeti che chiunque crede in lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Allora queste cose le ha dette un apostolo che era oltretutto ebreo di nascita, un discendente di Abramo secondo la carne. Che cosa ha detto? Che la remissione dei peccati la ricevono coloro che credono in Gesù. Quindi che credono nell'Evangelo, nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo. E la ottengono, la remissione dei peccati, mediante il suo nome, cioè mediante il nome di Gesù Cristo. Allora ditemi questo, ma gli ebrei come fanno ad avere la remissione dei peccati senza avere la fede in Gesù Cristo? Senza credere nel nome del figliolo di Dio, non possono. Non possono. Possono fare tutte le opere buone che vogliono, ma non possono con quelle opere buone ottenere la remissione dei peccati. Possono osservare tutti i rituali, diciamo, in maniera scrupolosa dello Yom Kippur. Non possono ottenere la remissione dei loro peccati. Queste cose vanno dette con ogni franchezza, perché sono cose vere, sono cose giuste. Vi ricordate che cosa disse Giovanni nella sua prima epistola? Dice: figlioletti, io vi scrivo perché i vostri peccati vi sono rimessi per il suo nome. Ma chi erano questi figlioletti? Erano credenti in Cristo Gesù, che credevano che Gesù di Nazareth era il Messia o Cristo. Quindi a quegli ebrei che non credono che Gesù è il Messia, non gli si può dire che i loro peccati gli sono rimessi. No, 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 i loro peccati invece gli sono ritenuti, altro che rimessi. Perché i peccati vengono rimessi mediante il nome di Gesù Cristo, il Figlio di Dio, e loro non credono nel nome del figliolo di Dio. Quindi alla domanda se gli ebrei increduli hanno la remissione dei peccati, bisogna rispondere che non hanno la remissione dei peccati. Ricordatevi che Gesù Cristo sparse il suo sangue per la remissione dei nostri peccati. Per cui, per ottenere la remissione dei peccati, la cancellazione dei peccati, la purificazione dei peccati, l'uomo deve credere in Lui, in Gesù Cristo. E lo ribadisco per l'ennesima volta, quando la Scrittura dice che bisogna credere in Gesù Cristo, intende dire che bisogna credere nell'Evangelo di Gesù Cristo, che è questo che appunto Paolo ricevette per rivelazione di Cristo Gesù. Cristo è morto per i nostri peccati, secondo le Scritture. Fu seppellito, risuscitò il terzo giorno, secondo le Scritture. Apparve a Cefa, poi ai 12, poi apparve a più di 500 fratelli in una volta. Poi apparve a Giacomo, poi a tutti gli apostoli. Questo è l'Evangelo di Cristo, nel quale anche gli ebrei devono credere per ottenere la remissione dei peccati. Se non ci credono, i loro peccati gli saranno ritenuti. Continueranno, diciamo, a gravare sulla loro coscienza e poi, naturalmente, essi moriranno nei loro peccati. D'altronde Gesù glielo disse un giorno, Gesù glielo disse agli ebrei, Gesù parlava con franchezza agli ebrei. Gli disse: perciò v'ho detto che morrete nei vostri peccati, perché se non credete che sono io il Cristo, morirete nei vostri peccati. Avete capito allora, fratelli nel Signore, gli ebrei increduli che fine faranno? Moriranno nei loro peccati. L'ha detto Gesù, il Figlio di Dio, e coloro che muoiono nei loro peccati vanno all'inferno, dove c'è il fuoco che arde. E quindi vanno in questo luogo di tormento, dove sono tormentati del continuo. Altra domanda: hanno la vita eterna? La risposta, naturalmente, è la stessa che appunto ho dato alle altre tre domande. No, non hanno la vita eterna. Cercano di guadagnarsela, naturalmente osservando la legge di Mosè, si impegnano, soprattutto gli ultraortodossi, ma non ci riescono ad ottenere la vita eterna. No, non ci riescono. Pregano tanto, Gli ebrei pregano, è come se pregano. Si attengono durante tutta la loro vita, e parlo soprattutto degli ultraortodossi, a un sacco di regole di precetti, ma veramente sono così tanti che sono impressionanti. È impressionante la lista dei precetti, diciamo, a cui si attengono gli ebrei nella loro vita quotidiana, per ottenere la vita eterna, per guadagnarsela, per meritarsela. E perché non se la possono meritare, guadagnare? Perché? Perché non riescono a costringere Dio, a dargli la vita eterna, Eppure si impegnano, si sforzano. Non ce la faranno mai, non ce l'ha mai fatta nessuno. Perché la vita eterna è il dono di Dio. La vita eterna non si può guadagnare, non si può meritare, né con le preghiere, né con i digiuni, né con l'elemosina, né con visita agli ammalati, né alle vedove, agli orfani, neppure vendendo i propri beni e dandoli ai poveri. La vita eterna è il dono di Dio. Lo dice l'Apostolo Paolo. Questo nostro fratello ebreo, ebreo di nascita, che benché morto parla ancora, ma molti non lo ascoltano come non lo ascoltavano a quel tempo, peggio per loro, peggio per quelli che non lo ascoltano. Dice l'Apostolo Paolo che il salario del peccato è la morte, ma il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Allora, è chiamato il dono di Dio. Ma un dono si merita? No, non si merita. E allora neppure gli ebrei possono meritarselo. Allora il dono di Dio è la vita eterna in Cristo Gesù nostro Signore. Quindi si riceve gratuitamente. Si riceve gratuitamente. Credendo in colui che è la vita eterna. L'ha detto lui stesso, Gesù. Chi crede? A vita eterna. Io ho creduto e ho la vita eterna. Tu hai creduto, hai la vita eterna. Dice un altro versetto della Sacra Scrittura: chi crede nel figliolo ha vita eterna. Hai creduto nel figliolo di Dio? Credi nel figliolo di Dio? Hai la vita eterna. Gesù Cristo è la vita eterna che era presso il Padre che ci fu manifestata. Come scrisse Giovanni nella sua prima epistola, io vi ho scritto queste cose affinché sappiate che avete la vita eterna, voi che credete nel nome del figliolo di Dio. Quindi quelli che credono nel nome del figliolo di Dio hanno la vita eterna. Gli ebrei che non credono, come possono avere la vita eterna, se non credono nel nome del figliolo di Dio, non possono, non hanno la vita eterna. Non hanno la vita eterna. Il Dio ci ha dato la vita eterna e questa vita è nel suo figliolo. Ricordatevelo. Chi ha il figliolo ha la vita, chi non ha il figliolo di Dio non ha la vita. Gli ebrei che non credono hanno il figliolo di Dio? No. E quindi non hanno la vita, perché Gesù è la vita. Ecco perché agli ebrei va annunziato il ravvedimento, l'Evangelo come va annunziato ai gentili. Ecco perché agli ebrei va detto ravvedetevi e credete all'Evangelo. Praticamente bisogna dirgli le stesse cose che diceva Gesù quando era sulla terra. Ravvedetevi e credete all'Evangelo, ebrei di nascita. Ravvedetevi e credete all'Evangelo, credete nella buona novella che Gesù di Nazareth è il Messia, è il Cristo. E il Signore avrà misericordia di voi. Avrà misericordia delle vostre iniquità, non si ricorderà più dei vostri peccati. Vi saranno cancellati i vostri peccati dalla vostra coscienza, sarete purificati dai vostri peccati, mediante il sangue prezioso di Gesù Cristo. Ma fino a che non crederete in Lui, i vostri peccati vi saranno ritenuti. Vi saranno ritenuti. Potete osservare tutti i precetti della vostra tradizione, ma non vi gioverà nulla. Morrete nei vostri peccati, se non credete che Gesù di Nazaret è il Messia, del quale parlarono i profeti antichi da parte di Dio. E che voi aspettate, lo so che aspettate il Messia, peraltro è uno degli articoli di fede del vostro Maimonide. Ma il Messia è già venuto ed è Gesù di Nazaret, che nacque a Betlemme da una vergine, fu allevata a Nazaret, fu battezzato nel fiume Giordano e andò attorno facendo del bene dopo essere stato unto di Spirito Santo, guarendo tutti coloro che erano sotto il dominio del diavolo, perché Dio era con lui, fece segni, prodigi, miracoli, opere potenti in Israele. Andò in giro facendo del bene, soltanto del bene. Dalla sua bocca uscirono parole di grazia che non erano mai uscite dalla bocca di nessuno in Israele. Nessuno parlò mai come parlò lui. Non parlò come Gesù, Mosè, neppure Isaia. Nessuno parlò mai come Gesù, perché Gesù Cristo è il figlio di Dio. Attenzione, non sto dicendo che Mosè non parlò da parte di Dio o che i profeti non parlarono da parte di Dio. Essi parlarono da parte di Dio per lo Spirito, però come Gesù mai nessuno ha parlato. E difatti basta leggere gli insegnamenti di Gesù per rendersi conto di questo. E nessuno fece mai in Israele quello che fece Gesù di Nazaret, il Nazareno. Però benché egli andò in giro facendo del bene, fu contraccambiato il suo bene con il male, il suo amore fu contraccambiato con l'odio. E infatti fu odiato senza ragione. E uno dei suoi discepoli, Giuda Iscariota, lo tradì e lo dette in mano ai capi sacerdoti, agli scribi, agli anziani. Lo portarono nel Sinedrio e là lo condannarono a morte, lo considerarono reo di morte perché aveva dichiarato di essere il Cristo, il figliolo di Dio. Poi lo dette in mano a Ponzio Pilato, l'allora governatore della Giudea. E i vostri antenati, ascoltatemi ebrei, i vostri predecessori, e lo consegnarono a Ponzio Pilato affinché egli fosse crocifisso, benché non avesse fatto alcunché di male. Pilato voleva liberarlo perché non trovava in lui nulla che fosse degno di morte, ma i vostri predecessori gridarono: crocifiggelo, crocifiggelo. E alla fine Ponzio Pilato si arrese alla loro volontà e glielo consegnò affinché fosse crocifisso, affinché fosse fatto quello che i vostri predecessori, i giudei a Gerusalemme, chiesero con a gran voce, gridando a Ponzio Pilato. E così avvenne che Gesù, il Nazareno, fu portato al Golgota e là fu crocifisso. Là fu crocifisso in mezzo a due malfattori e sulla croce rese il suo spirito. E un giudeo, dopo che gli morì, un giudeo di nome Giuseppe, che era d'Arimatea, che era un uomo ricco, discepolo di Gesù, occulto per timore dei giudei, si recò da Ponzio Pilato e chiese il corpo di Gesù e gli fu dato. Gli fu concesso di prendere il corpo di Gesù ed egli lo mise in una tomba nuova che aveva fatto scavare nella roccia. Ma il terzo giorno Dio lo ha risuscitato dai morti ed egli apparve ai suoi discepoli. Quindi io vi annunzio la buona novella che Gesù di Nazaret è il Messia, del quale parlarono i profeti antichi. In lui si sono adempiute le scritture profetiche, secondo le quali egli doveva essere trafitto. Sì, proprio così, come disse il profeta, come aveva detto il profeta Isaia, ma egli è stato trafitto a motivo delle nostre trasgressioni, fiaccato a motivo delle nostre iniquità. Ecco ebrei di nascita. questo si è adempiuto in Gesù di Nazaret, come anche si è adempiuta la parola di Davide, che era profeta, che appunto Davide ha scritto in uno dei suoi salmi: anche la mia carne riposerà in speranza, poiché tu non lascerai l'anima mia nell'Ades e non permetterai che il tuo santo vegga la corruzione. Sì, Davide, antivedendola, parlò della resurrezione di Cristo, dicendo che non sarebbe stato lasciato nell'Ades e che la sua carne non avrebbe veduto la corruzione. Ebbene, anche queste parole si sono adempiute in Gesù di Nazaret. Egli dunque è il Messia. E il Messia è già venuto. È già venuto e ha dato la sua vita in sacrificio. Lui, puro d'ogni colpa, diede la sua vita in sacrificio a Dio, pagando il prezzo del riscatto dell'anima nostra. E in virtù del suo sangue, l'uomo, credendo in lui, ottiene la purificazione dei peccati. Quindi io, a voi ebrei di nascita, che mi ascoltate, perché so che venite ad ascoltarmi pure voi, e questo io vi annunzio, la buona novella che Gesù di Nazaret è il Messia. Ravvedetevi e credete in Lui, e il Signore vi benedirà. La benedizione d'Abramo verrà su di voi, diventerete figlioli di Dio, otterrete la remissione dei peccati, avrete la vita eterna. Altrimenti sarete condannati, vi avverto, se rifiuterete di credere che Gesù è il Messia, sarete condannati, andrete all'inferno, nello Sheol. Quando morirete, andrete nel fuoco dello Sheol. E poi in quel giorno, nel giorno del giudizio, risusciterete per essere, naturalmente per comparire davanti a Dio, davanti al suo trono, per essere appunto giudicati secondo le vostre opere, e poi sarete gettati nello stagno ardente di fuoco e di zolfo, dove sarete tormentati per l'eternità. Quindi, ebrei, io vi ho avvertiti, e naturalmente quello che io vi dico, vi dico perché il mio desiderio è che voi siate salvati, e anche la mia preghiera è che voi siate salvati. Questa appunto la parola appunto rivolta agli ebrei, gli ebrei di nascita che ancora non credono nel Signore Gesù Cristo. Adesso torno a voi, fratelli nel Signore, per dirvi appunto che questa predicazione che Dio mi ha messo in cuore di rivolgervi ha lo scopo di confermarvi nella fede nel figliuolo di Dio, e poi naturalmente anche, diciamo, lo scopo di mettervi in guardia dai sionisti che dicono: ma non c'è bisogno di evangelizzare gli ebrei, perché tanto loro si salvano, sono giustificati, perdonati attraverso le opere della legge. Quindi sapete come dovete rispondergli per turargli la bocca a questi sionisti, che sono veramente un cancro per la Chiesa, sono terribili. Adorano lo Stato di Israele, praticamente. Si sono fatti del moderno Stato di Israele un idolo, parlano sempre dello Stato di Israele, è impressionante, proprio sedotti, ingannati, traviati, impressionante. Comunque, peggio per loro, ho avvertito anche loro a suo tempo, e li avverto tuttora, però naturalmente, chiaramente solo coloro a cui Dio dà la grazia veramente di ravvedersi possono ascoltare l'avvertimento, gli altri proprio se ne andranno in perdizione con gli amici, con Caiafa, se ne andranno in perdizione. Io li chiamo amici di Caiafa. Questi sono amici degli anticristi. Ma come possono essere amici di Cristo questi che sono amici di Caiafa, amici degli anticristi, perché quelli che negano che Gesù è il Cristo sono degli anticristi. Ma questi qui sono nemici di Dio. Perché? Perché sono amici di coloro che appunto dicono che Gesù era un impostore, un falso messia. Quindi, fratelli nel Signore, state saldi nella fede, nell'Evangelo di Cristo Gesù, fino alla fine. Fino alla fine. E difendetelo l'Evangelo. difendetelo dai sionisti, difendetelo dagli attacchi degli evangelici sionisti, naturalmente a quelli mi riferivo, difendetelo dagli attacchi degli ebrei, perché gli ebrei odiano l'Evangelo in una maniera terribile. Difendetelo, difendetelo e naturalmente continuate ad evangelizzare anche gli ebrei, ne hanno bisogno, e a pregare per loro affinché il Signore abbia misericordia di loro come ha avuto misericordia di noi. E ricordiamoci sempre di non insuperbirci mai contro i rami naturali dell'olivo domestico che sono stati troncati a motivo dell'incredulità, quindi di non insuperbirci mai nei confronti degli ebrei di nascita che non credono. Loro vanno esortati a ravvedersi, a credere nell'Evangelo, ma non vanno perseguitati, non vanno oltraggiati. Va detto di loro quello che dice la Sacra Scrittura. Quando la Scrittura dice che sono un popolo di collo duro, non è che li stiamo oltraggiando, stiamo dicendo quello che loro sono, è che ha detto Dio, io credo in Dio, quindi ripeto quello che Dio dice, io credo in Dio. Quindi gli ebrei non vanno odiati, attenzione, non vanno odiati. Non fate come Martin Lutero che veramente odiava gli ebrei, che incitava i principi a perseguitare gli ebrei, scrisse veramente un libro contro gli ebrei terribile. Un libro veramente terribile, Martin Lutero, il riformatore, quello che diede inizio alla riforma protestante, scrisse veramente un libro terribile, veramente pieno di odio nei confronti degli ebrei. Peraltro Adolf Hitler, il dittatore tedesco, praticamente fece stampare proprio il libro di Martin Lutero durante la sua dittatura per invogliare, per incitare la popolazione tedesca a odiare gli ebrei e a perseguitarli. Poi sappiamo benissimo l'odio nei confronti degli ebrei, in che cosa scaturì praticamente, no? Scaturì in quella che è stata definita la soluzione finale. Praticamente ci sono stati tantissimi ebrei che sono stati portati nei campi di concentramento. E là sono stati uccisi nelle camere a gas. È stato uno sterminio operato dai nazisti nei confronti degli ebrei. Naturalmente nelle camere a gas sono morti anche tanti altri che non erano ebrei, però diciamo, sto parlando degli ebrei, quindi ci tengo a ribadire che appunto a ricordare questo per ricordarvi che gli ebrei increduli non vanno odiati e non vanno perseguitati. È meglio essere perseguitati dagli ebrei, ma mai come naturalmente furono gli apostoli, no? Gli apostoli furono perseguitati dagli ebrei increduli, ma mai, non mettetevi mai a perseguitare gli ebrei. Anche perché proprio dovete sapere questo, il Dio ha promesso di punirli per le loro iniquità e lo sta facendo da molti secoli. Per cui voglio dire, il Dio lo fa, il Dio fa questo, il Dio fa questo, il Dio è tremendo, eh? Dio è tremendo, cioè, basta leggere d'altronde la Bibbia per rendersi conto quante volte Dio ha punito il popolo Israele. Peraltro, voglio dirvi che ci sono anche rabbini ebrei che non credono che Gesù è il Messia, che dicono proprio che, per esempio, quella che è stata definita Shoah, no? O meglio, lo sterminio degli ebrei durante il nazismo. Fu una punizione di Dio contro gli ebrei perché non osservavano la legge di Mosè. Pensate, lo dicono rabbini ebrei, lo dicono rabbini ebrei. E naturalmente noi sappiamo che il Dio, per punire gli ebrei, ha usato nel corso del tempo anche, diciamo, autorità da lui stabilite, per eseguire appunto i suoi giudizi sugli ebrei ribelli. Quindi vi ho ricordato queste cose perché da un lato naturalmente dobbiamo ricordare che gli ebrei che non hanno la fede nel Signore Gesù Cristo non sono benedetti, non sono figli di Dio, non hanno la remissione dei peccati, non hanno la vita eterna. Però nello stesso tempo dobbiamo guardarci dall'insuperbirci contro i rami naturali, o meglio contro quegli ebrei che a motivo della loro incredulità sono stati troncati dall'olivo domestico. Noi siamo stati contro natura innestati nell'olivo domestico e noi sussistiamo nell'olivo domestico per la nostra fede e ci gloriamo nel Signore. No? Però lungi da noi insuperbirci contro loro, anche perché, fratelli del Signore, si è prodotto un induramento parziale in Israele e Dio li ha induriti, sono induriti da Dio, per questo non possono credere. Però, nonostante questo, naturalmente noi dobbiamo esortarli a ravvedersi, a credere nell'Evangelo. Dobbiamo fare quello che facevano gli apostoli. Vi ricordate l'apostolo Paolo? Che cosa faceva quando andava, diciamo, quando arrivava in una città, dove Dio appunto lo sospingeva ad andare? Si recava in una sinagoga, se c'era una sinagoga, e là naturalmente gli annunciava la buona novella agli ebrei che Gesù era il Messia. C'erano quelli che credevano, che erano quelli ordinati a vita eterna, e poi c'erano quelli che non credevano. E quelli che non credevano lo perseguitavano, l'apostolo Paolo. E le cose ancora oggi sono le stesse. Non è che sono cambiate. Quindi, fratelli nel Signore, manteniamoci saldi nella fede, nel figliolo di Dio, fino alla fine. E naturalmente vegliate, perché sono molti quelli che vanno attorno seducendo le anime. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.